Ma prima di tutto penso sarebbe bello e interessante fermarci con molta calma sui testi che abbiamo appena ascoltato, che sono di una bellezza sorprendente e che consegno un po' anche alla nostra lettura personale. Qui, come sempre, cerchiamo soltanto di annodare qualche filo, di ritrovare qualche filo, legato un po' anche al cammino che stiamo facendo lungo tutta la Quaresima, no? E condividendolo un po' con i preti ci sembrava che uno dei fili potesse essere quello dello sguardo al futuro, un presente che si apre al futuro, un passato che passa nel presente e poi guarda avanti, no? Paolo da questo punto di vista era molto esplicito, no? Dimenticando ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta. Oggi corro verso la meta. E la prima lettura ci riprendeva in maniera molto, molto forte lo sguardo al futuro. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Splendido. A un popolo che pensa di dover ricordare l'epopea dell'Esodo, no? E che pensa di non poter guardare all'oggi e al futuro, appunto il profeta Isaia rimanda invece alla necessità di guardare avanti, no? E di accorgersi come già nel presente si stanno ponendo i segni del futuro. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. È questione di sguardi, è questione di capacità di vedere, di affinare lo sguardo. E poi la pagina splendida del Vangelo, no? Con la scena di Gesù con questa donna braccata, chiusa in un cerchio di morte. Perché è così. Tra l'altro sarebbe interessante anche rileggere un po' tutti i temi della violenza anche suscitati in questi tempi, no? Della violenza sulle donne, della violenza di genere. Tra l'altro qui la donna è sola, l'uomo, pur sorpreso in flagrante adulterio, non è qui con lei, solo lei è messa lì nel mezzo ed è stretta in questo cerchio di morte, in un cerchio che schiaccia. Mi pare in maniera estremamente libera e liberante Gesù incrocia la storia di questa donna. È stretto anche lui, nello stesso cerchio di morte. Perché qui lo comprendiamo bene, il gioco che si sta facendo è quello, in fin dei conti, di metterlo sotto accusa. Porta lì questa donna perché anche lui dovrebbe concordare con loro che secondo la legge deve morire, o ti poni contro la legge, tu. Gesù appunto è libero, è liberante, riporta al cuore, riporta la libertà profonda di ciascuno. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E mi pare splendida l'invocazione di Gesù, l'invito di Gesù a tirar via la maschera, a metterti di fronte a te, a metterti di fronte anche alla tua di povertà. A quel livello devi incontrare questa donna e devi partire da lì per leggere anche la sua vicenda. Non ti sta dicendo che non ha sbagliato, ma ti sta dicendo che è perdonabile e che è aperta la strada anche per lei, oggi. Anche lei può guardare al futuro, anche lei è aperta alla novità della vita. E Gesù la riconsegna non soltanto al proprio perdono e alla propria libertà, ma la consegna anche a un rapporto nuovo con le persone, perché in quell'andarsene e riconoscere la propria fragilità, in fin dei conti, consegna un modo nuovo di poter vedere questa donna e di potersi vedere. E lo sguardo sul futuro parte da qui, anche del riconoscimento della propria povertà, della propria fragilità, della propria debolezza, del proprio sbaglio, e il mettersi in cammino. Ecco, ci sembrava bello, un po' all'interno del percorso che stiamo vivendo, anche quest'oggi, fermarci un po' sul cammino della nostra comunità, no? Per cogliere ancora quei segni di futuro, quello sguardo all'oggi che ti proietta verso il futuro, non per dimenticare il passato, tutt'altro, ma per raccogliere il passato, per portare con sé la ricchezza della propria vita, della propria storia e per aprirsi al futuro. L'esodo per Isaia diventa la grande ricchezza che ti fa guardare al futuro in maniera nuova. E in queste domeniche abbiamo cercato anche di leggere alcuni segni positivi, alcuni aspetti da prendere in considerazione, anche nel cammino della nostra comunità. E non vorrei riprendere ancora tutto questo, soltanto ripartendo un po' da quello che abbiamo condiviso anche nel cammino di formazione, di catechesi degli adulti, vorrei riprendere soltanto due o tre cose che sono emerse lì e che consegno. Tra l'altro, chiedendo sempre di provare a guardare gli aspetti positivi, come sguardo evangelico, come sguardo che ci viene consegnato da Lui, da Gesù, e come sguardo che rientra dentro quel cammino cristiano che la comunità cristiana, che la Chiesa ci sta consegnando dal Concilio, no? Quel vedere i segni dei tempi, che certo è anche prendere in considerazione le parzialità e i problemi, ma anche cogliere le potenzialità che possono esserci. E allora le cose che lì venivano evidenziate, ma che penso conosciamo, erano soprattutto queste tre fondamentalmente. Da una parte la possibilità di sentirsi chiamati a un impegno di coinvolgimento personale nel cammino della comunità, con il sapore di una responsabilizzazione e della bellezza necessità di mettersi in gioco direttamente e personalmente. E insieme la significatività di ritrovarci dentro un progetto comune, condiviso, che nasce da lontano, ma che sta continuando. E insieme ancora la possibilità, questo è avvenuto magari soprattutto in quel percorso, ma non solo, perché avviene anche in altri percorsi, la possibilità di poter condividere vissuti, pensieri, esperienze, storie, sentendosi direttamente coinvolti, messi in gioco in questo cammino, sentendo di poter davvero giocare qui dentro parti importanti di sé. E mi pare che anche questi permettano di sentire un cammino che avviene, no? E alle spalle ci sta il gusto profondo del sentirsi comunità e la bellezza di poter rigiocare questo dentro il contesto di oggi. Tra l'altro, appunto, questo lo dicevamo, avviene in comunità, ma avviene anche in alcuni percorsi particolari, no? Li abbiamo già ricordati in queste volte, mi permetto solo di citare alcuni di questi percorsi, di questi cammini, perché questo ci pare sta avvenendo un po' anche a livello di territorio, no? Con i gruppi di rete, con i lavori alle piane, con i gruppi parrocchiali di Tobia, di attenzione al sociale, dei percorsi di sobrietà, dell'accoglienza richiedenti asilo, delle feste al parco, e potremmo citare tante altre cose. Tra l'altro mi pare che questo si lega strettamente, dal punto di vista della comunità cristiana, a un certo modo di vedere la comunità, in cui si cerca di dar forma a una comunità che vive nella storia, che tenta di guardare continuamente al costruirsi della storia, dell'umano nella storia, condividendo cammini di fraternità, così come il Vaticano II ce lo consegna. Così, concludendo, penso potremmo dire che può essere interessante riconoscere questi segni, e insieme riconoscerli rimanendo nella storia, abitando fortemente l'oggi, perché certo alcuni percorsi sono stati fatti, alcune esperienze sono iniziate, alcune intuizioni sono state percepite, delle responsabilità sono state assunte, ma resta molto da compiere, molto da cercare, da individuare, da far emergere. Dio porti a compimento ciò che è iniziato in te, dice il vescovo ai preti quando vengono ordinati. E mi pare che sia così una parola anche bella per noi, no? La possibilità di continuare a camminare, di impegnarsi insieme, sapendo di poter contare sulla presenza e sul dono di qualcun altro che non abbandona il cammino. E un'ultima cosa vorrei aggiungere. Questo cammino avviene, e i testi delle scritture oggi ci portano anche lì profondamente, l'abbiamo già sentito. Questo cammino avviene con uno sguardo al futuro, piantato nell'oggi, insieme con la consapevolezza profonda della propria fragilità. E questa mi pare una cosa estremamente importante. Domanda di fare i conti anche con la fragilità, con la debolezza, con il peccato. Il popolo di Israele che cammina nel deserto è un popolo che mormora, che non accetta il duro cammino della libertà. E quando tornerà dall'esilio continuerà ad essere un popolo di poveri, di peccatori. La cerchia stretta attorno alla donna è un insieme di persone che accusa, condanna, ma che fa fatica a riconoscere il proprio peccato. Poi lo fa. Lo fa perché Gesù rimanda anche a loro il loro peccato e fa loro dono di una consapevolezza chiara di sé. E questo ci mette nella condizione di sentirci un popolo di peccatori, di persone fragili. Il sogno della comunità non si realizza anche perché noi siamo così, poveri e peccatori. Le relazioni possono risentire della nostra fragilità. Questo lo dico a partire da me. Penso che ciascuno di noi debba fare i conti con la propria fragilità e quando si guarda vede anche in maniera molto chiara le proprie fragilità e i limiti che pone dentro le relazioni, dentro il modo di costruirsi. Io me ne accorgo profondamente, ma penso che ciascuno di noi lo possa fare. Siamo così, poveri e peccatori. E penso che tante volte anche cammini positivi possono incrociarsi con le fatiche del realizzarsi proprio per questo, perché non abbiamo voglia di aprirsi, perché non abbiamo voglia di metterci in gioco. Ma questo fa parte dell'umano, fa parte delle nostre storie. Forse diventa anche una ricchezza incalcolabile, se questo diventa riconoscimento sincero, se questo diventa la consapevolezza che a costruire comunità non siamo chiamati da persone perfette, ma da persone fragili, chiamate a riconoscere la fragilità dell'altro, chiamate a riconoscere la propria fragilità. La fraternità nasce da qui. Uno dei luoghi forti di fraternità è proprio questo, il riconoscimento della propria fragilità. E però diventa anche pieno di speranza questo, perché prima di tutto è abitato dal perdono di qualcun altro, e lo speriamo, dalla capacità di perdonarci reciprocamente, dal tentativo di perdonarci reciprocamente. E proprio per questo, dalla disponibilità a camminare insieme, da fratelli, senza presumere e senza pretendere. Allora, peccatori perdonati, ma in cammino. Peccatori perdonati, in cammino. E penso che sia l'atteggiamento migliore per celebrare la Pasqua. La vorremmo celebrare così, con fiducia.